As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sì, no, in privato ti racconto. Siamo live, tutta una serie di cose, di gossip universitari purtroppo non vi possiamo raccontare. Stavolta cominciamo dal basso a salutare Manfredo Bruzzi, Alessandro Forroia, Michele Sessa, Lorenz Lobo, Marco Ricci. Aspettatevi uno della famiglia Ricci tra poco, la settimana prossima. Corrado P, Luca Sacconi, Giugiu Giarlo, Marco Casolino, sono io, Jack O'Lantern, Alessandro Bidetto e di nuovo Alessandro Forroia. E ovviamente Madame Valentina Pensa.
Oh, grazie del Madame.
Tra l'altro è stata, vi ricordate, è stata già ospite qui alla Live 99, l'avevo cercata per controllare se avevamo fatto il secondo.
La 99, ammazza.
Sì. Che detto così vuol dire 34-73 settimane fa, che vuol dire quasi un anno fa, cioè due terzi di anno fa. Valentina,
l'undicesimo di ciclo solare.
Sì, infatti,
cominciamo
a ragionare in termini di cicli solari. Lavora nel gruppo di Francesco Berrilli, Dario Del Moro, che sono gli amici di Tor Vergata, sono colleghi, ma insomma sono amici più che colleghi, e quindi appunto abbiamo detto vabbè, torniamo a fare il sole a nudo, il motore segreto. In realtà l'idea era nata pregressa, dopodiché l'altra cosa che caratterizza tutto il gruppo di Valentina in primis, ma anche Francesco e gli altri, è che sono incredibilmente modesti e quindi poi non ti dicono niente quando escono gli articoli e così via. Quindi in realtà poi è uscito questo articolo, Valentina, no? Che è perché ne avevamo fatto l'altra live quando era la previsione del ciclo solare successivo, cioè quello che sta avvenendo adesso, ci avete più o meno azzeccato. Quindi
devo dire, l'ultimo controllo era abbastanza rincuorante. Vedere, perché so che questi giorni il sole era particolarmente coperto di macchie, quindi dovremmo essere in una fase di risalita abbastanza. Non so se l'avevamo prevista.
Voi prevedevate cosa? Ma come si chiama?
Perché la risalita era facile prevederla.
Quella pure io.
No, esatto.
Allora, di risalite e cose, tanto per dire, le risalite e le discese sono queste del ciclo solare, esatto. Però questi sono il passato, adesso parliamo del passato. Ma praticamente è tipo il calcio, come si chiama quello là, il calcio finto che si gioca prendendosi i calciatori e prevedendo le cose, però fatto col sole, no?
Tipo un fantacalcio.
Il fantasole. Dopodiché ogni gruppo di solari si fa il suo modello e poi chi azzecca di più vince.
È come l'oroscopo, cioè alla fine nessuno dice niente, il che vuol dire che forse non ci azzecca mai nessuno. Io la prima volta.
L'oroscopo ci azzeccano tutti, pure il mitico Paolo Fox che aveva previsto che per il 2020 sarebbe stato un anno splendido per tutti. Salutiamo nel frattempo chi si è unito a noi, l'aiuto del sole vincerò, attacco solare, l'avevamo usata Emilio infatti, Alberto Liva, ciao Emanuele Manco, Antonio Di Mezza, Luca Giovannelli, un altro dei colleghi,
ciao Valentina, Luca
del gruppo Sudartico e Fantacalcio, sì, mi mancano proprio le basi, abbiate pazienza ragazzi. Va bene, allora così debotto, allora vediamo senza l'articolo.
Senso. Ma adesso senza debotto senso. Senza senso, prima ti faccio una domanda io, perché sono nudo, l'avrò letto e c'avevo 15 anni, ma che c'entrava? Perché mi ricordo vagamente, robot è una cosa che aveva a che fare con un ammazzato che non era stato il robot. E il sole cosa c'entrava in quel...
È che lui, Elia Bailey, allora, il libro di Asimov, che è il primo del ciclo dei robot, ed Elia Bailey, che era il plainclothesman, il poliziotto in borghese, lui era abituato a vivere sottoterra. O il primo o il secondo? Perché The Caves of Steel è il primo.
No, secondo me
no, scusa, il secondo. Sì, Abissi d'acciaio. Caves of Steel è il primo, lui abita la... Poi va su Solaria, dove vivono questi zozzoni, vivono fuori. E quindi c'è il sole nudo e quindi lui è esposto alla superficie solare.
Quindi non era però non era il sole nostro.
Non era il sole nostro, ma non dovremmo essere razzisti, secondo me. Bisognerebbe considerare le altre stelle dei soli all'apparimento del proprio te.
Assolutamente, solo che io ho sempre un po' faticato a cercare film, libri in cui si parli del nostro sole per rivendermeli anche in classe.
Sì, ecco, tra l'altro, ecco,
scienza il sole lo bistratta un po'.
Vabbè. Guarda, meno male che non c'è Omar che ci ha tradito per una specie di cena cena, non lo voglio sapere. Perché lui sennò ti attaccherebbe il pippone con Solar Crisis e quell'altro, che sono i due film che cita sempre e che abbiamo fatto sul sole. Che praticamente uno è che devono riaccendere con la bomba nucleare il sole che si è spento.
Oddio, l'avevo volta, sì.
E l'altro
non l'ho recuperato.
Ma hai fatto bene, per quello sei qui sorridente in mezzo a noi, e l'altro che non mi ricordo, che non erano brutti, semplicemente erano assurdi, senza la spocchia di altri film.
Niente, vabbè, non me li posso
Sunshine.
Dire a scuola.
Eccolo qua, Sunshine, dice Emanuele. C'è anche Angelo Frascella, ciao Angelo. La vita isolata dei solariani l'abbiamo sperimentata durante il Covid, infatti diciamo che nella mia bolla, ma penso anche di molti, non è che sia stata dura dal punto di vista dell'assenza di rapporti sociali come è stata dura per altra gente, perché insomma conosco.
Io penso
almeno...
che ogni tanto fa bene un po' a tutti stare un mesetto isolati dalle persone con la scusa: no, mi dispiace, non ci possiamo vedere.
Dunque, Jack O'Lantern, sì, infatti, è purtroppo. Oppure anche la mascherina è comodissima, perché non ti ho riconosciuto, scusa, la mascherina. Perché pure quella aiuta.
Sono passati, oddio, non ti ho riconosciuto perché sei senza mascherina.
Infatti, il problema del corpo di Cixin Liu, praticamente è un sistema di un pianeta, due soli o tre soli, non mi ricordo. E anche lì parla del sole molte volte. A me, onestamente, le premesse erano ottime, a mio modestissimo avviso, ci mette troppa roba. Però ha avuto un successo enorme e lui, insomma, secondo me, ho sempre detto che, a mio modestissimo parere, i suoi racconti brevi sono migliori di questa trilogia sul problema del recorpio, però appunto è questione di gusti. Però sì, perché tra l'altro tu, Valentina, fai anche spingitrice di cavalieri, cioè vai a insegnare. Tu insegni a scuola in realtà, alle scuole medie, adesso sei in un sabbatico per lavorare a Tor Vergata, però fai anche formazione e per respirare. Sì. Diciamo che l'età media mentale è quella, cioè Tor Vergata, voglio dire, siamo tra le medie e l'asilo, tu forse devi tacere perché, però siamo là.
Nulla dissi.
Esatto. Però tu fai anche appunto formazione dei docenti, per cercare di utilizzare queste tecniche che tu usi a scuola e in altri contesti, di film, libri e così via, e per qualche maniera far sì che i ragazzini non te se mangino e in qualche maniera imparino forse anche qualcosa.
No, anche per divertirmi un po' io, perché sennò... Anche perché se non ti diverti tu che insegni alla fine. Cioè...
Sì, sì.
Vabbè, Total Solar Alliance.
Allora, Total Solar Alliance, gli ultimi 500 anni, quindi questo qui, allora, Astrophysical Journal, mi dicevi nel fuori onda che è stato un parto...
Sì, trigemellare, vabbè.
Allora,
Capita che
raccontaci
ci
del
sono
parto,
articoli
dai.
che durano, vabbè, poi io lavorando a scuola ci lavoravo nei tempi liberi, quindi fondamentalmente sera, notte, Natale e estate, i sabati e le domeniche. Vabbè, è un argomento molto spinoso perché quando si parla di sole e di variazioni solari entrano subito a gamba tesa complottisti o possibili complottisti, perché è chiaro che il sole attrae come ipotesi alternativa sui cambiamenti climatici e
Sì, peggio
quindi.
dei complottisti, che sono quelli che in realtà lo fanno
Vabbè, la paura
scientemente.
che si ha quando si pubblicano questi articoli, quindi.
No, però dici te referi stronzo, no, andiamo proprio
No, no,
al
no, no,
sodo.
vabbè, non sono anonimo. No, vabbè, la prima volta è
E
stato
punto, è
troncato.
anonimo.
Perché succede anche questo, le bocciature, è stato troncato, vabbè, senza grandi motivazioni, se non. Ma come le ricordo le motivazioni? Cioè, era qualcosa di totalmente incomprensibile, non si era capito, vabbè. Abbiamo cambiato il titolo, abbiamo cambiato qualcosa. Su suggerimento dell'editor, che devo dire stranamente, ci ha detto: rimandatelo, va.
Perché evidentemente
Cambiate.
sapeva che l'aveva mandata uno particolarmente estroso, mettiamola così.
Ci abbiamo lavorato comunque tanto, perché come dicevo a Marco, vabbè, io sono una pseudoteorica, anche se ultimamente mi sono un po' prostituita verso analisi dati.
Si è sporcata le mani con roba vera,
Sì,
sì.
vabbè, io ero equazione carta millimetrata, vabbè. Quindi però quando
Manco
c'è lui.
simulazioni, eh. Tu facevi proprio i conti,
Esatto,
facevi i conti con matematica e così via.
e poi vedo che non se magnava proprio con la teoria spinta. Allora ho detto: proviamo a fare un po' di analisi dati.
C'è
E
Emanuele che
quindi per me è
cita,
appunto
scusa,
un punto.
c'è Emanuele che cita il sole abitato, c'è gente che pensa che il sole sia abitato. C'è una puntata di Rick e Morty su questa cosa qua, in effetti, che c'è tutta una cosa medievale sul sole.
Allora questa me la
Sì,
ritrovo, questa me la devo riprendere.
Emanuele, se ci metti in link qualche cosa, poi ce la
Dopo la
leggiamo
Terra
anche
cava e la luna di Moonfall che è visto.
io. La superstruttura.
La superstruttura con esseri. Non lo è che l'abbia capita veramente alla fine Moonfall.
Oh,
Forse
ma
me l'ha
mo, se
inventata.
Muffo lo vuoi capire, allora è proprio, cioè, stiamo a parlare. Non è che ti è piaciuto Interstellar, ma insomma,
E l'altro problema.
così a gamba tesa.
Oh,
Senti,
perlomeno sì. Vabbè.
dici
Allora,
quanto tempo ci hai
quindi
messo a
niente, alla
fare
fine abbiamo
l'articolo?
cambiato
Sì, tutto, quanto ci hai
qualcosa. Ci
voluto?
abbiamo lavorato un po' sugli fantomatici errori, perché i fisici amano gli errori. Un punto non è un punto se non ha un errore associato. E vabbè, alla fine con una serie di barbatrucchi vari, questi esempio è questo sole benedetto, poi casomai con Marco spieghiamo perché il sole fa un po' questo, cioè perché, esattamente perché non credo che si sappia. Però l'idea è che in questi 11 anni, quell'andare su e giù, in quel caso le plage sono quelle cose che Marco c'ha dietro il sole. Ecco, se vedete dietro la testa di Marco ci sono delle pallette luminose, delle plage, non mi viene un termine italiano, forse non esiste.
Brillamenti,
No,
luminanze,
perché brillamento
la luccicanza di
luccicanza. Vabbè,
Schneider.
strutture più luminose del background del sole. Invece nell'immagine che c'è dietro Marco non si vedono le macchie, però le macchie immagino che siano già un po' più nell'immaginario collettivo, perché da Galileo, che simpaticamente passò la sua vita a disegnarle, secondo me è diventato cieco per quello, non per la leggenda che vuole che si metteva a guardare il sole. Secondo me è stato per disegnare macchie su macchie nella posizione giusta. Quindi le macchie che non sono macchie, sono strutture in cui l'energia del sole arriva per colpa del campo magnetico un pochino meno, più attutita, più inibita. E quindi per contrasto visivo stanno a 4.000 gradi invece che a 6.000 gradi, quindi sembrano nere. Per un gioco di puzzle in Toscana si dice poggio e buca fa pari, cioè cose luminose e cose. Sì, vabbè, sono toscani, mio marito. Poggio e buca fa pari vuol dire che cosa scura, eccola là, la macchiolona con intorno la cosa luminosa. Ovviamente, ecco, Marco fa vedere. È lo stesso giorno questo sole, immagino.
Sì, sono tutte in
Visto,
frequenze differenti.
esatto, visto con occhiali diversi, diciamo, con filtri in lunghezza d'onda diverse, quindi in alcune vedo nel visibile, fondamentalmente vedo la macchia, e mano a mano che vado nelle lunghezze d'onda più energetiche, quindi più corte, a energie più alte, le macchie non le vedo più, perché vedo gli strati più alti, perché la macchia è una cosa invece che sta proprio sulla fotosfera. E
Volevo
appunto
far
poggio e
venire
buca fa
quella.
pari, non è vero, perché le cose luminose hanno un pochino più sovracompensano, e quindi ecco, più o meno sovracompensano quasi sempre della stessa quantità.
Ecco, perché questa è la cosa importante, cioè in realtà quanto più macchie solari c'hai, più c'è luminosità solare.
Esatto.
Che è controintuitivo.
Sì, ovviamente in media, magari se becchi un giorno in particolare, due giorni in particolare in cui c'è un mega strutturone, trovi anche un calo. Però se medi sul mese, già tipicamente tante macchie, tante fagole, in realtà un pochino più di fagola, fagole e plagio, scusate, sono praticamente sinonimi, dipende solo in che luce la osservi. E quindi mediamente quando hai più macchie il sole emette un po' di più. Vale nel sole, non è detto che valga nelle altre stelle, perché
sta cosa, per esempio, ecco, full disclosure, io ho scoperto nel fuori onda che nella mia ignoranza io pensavo che tutta sta cosa della convezione, le macchie solari, la formazione dei campi magnetici fosse per avere tutte le stelle, invece appunto nella mia ignoranza avevo toppato una grande.
Già solo nelle stelle di tipo sole, qua c'era Luca che le sapeva molto meglio. Luca, scrivi qualcosa. Allora, in realtà appunto il sole si dice che è facola dominata, cioè durante il ciclo c'è una sovracomposizione della facola. In stelle più giovani, in cui quindi la rotazione è più alta, il ciclo dovrebbe essere più attivo. Ci sono ste macchione che coprono molto di più, e quindi si dice che la stella è spot dominata e quindi dovrebbe andare al contrario. Sinceramente è ancora un campo abbastanza inesplorato, soprattutto da me inesplorato. Nel senso che... Però sì, questa cosa c'è, e come diceva Marco, in realtà poi sono stelle fredde che hanno questo tipo di processi convettivi. Ecco, questa macchia compare perché la convezione, che è appunto un modo di trasportare l'energia, il modo fondamentale con cui bolle l'acqua. Noi mettiamo l'acqua nella pentola, c'è il fuoco in basso, si crea un'instabilità e quindi le cose calde salgono, poi salendo si raffreddano. La sto facendo proprio...
Sì, ma aspetta, ora la prendo. Prima delle slide volevo solo far notare appunto che queste che sono le macchiette solari sono in realtà grandi quanto la Terra. Ecco, questa è anche una cosetta da non dimenticare. Perché appunto il Sole ha 700.000 km di raggio, quindi quando voi guardate, una cosa che ripeto sempre, che è ovvia, però a parte non guardatelo perché gli occhi eccetera eccetera, ma ricordatevi che state guardando un affare che è grande 1.400.000 km, cioè non è il Sole, sì vabbè, è un affare che è grande 1.400.000 km, ed è un affare che è distante da noi, cioè noi siamo distanti 100 volte la grandezza del Sole, quindi nel sistema solare che è completamente vuoto, non si vede niente se lo fate in scala, c'è anche il video in scala. Ciao Francesco! In realtà è l'unico oggetto che rispetto alle distanze interplanetarie c'ha un senso. Ecco qua la convezione, madame.
Eccola là, il sole a nudo, ci sta proprio bene. Più che a nudo, tagliata a fette.
Tagliata a fette,
eccola là la nostra convezione, che è la causa di quell'aspetto un po' granulare che qui in questo sketch si intravede forse. E quindi, facendola proprio facile, senza entrare troppo nel dettaglio del fenomeno, ma guardate la pentola che bolle, avete un'idea vaga di che cosa può essere la convenzione. Mi ricordo che l'altra volta nella lab avevo fatto l'esempio del canederlo. Vabbè.
Sì.
Quindi queste bolle che salgono sono calde, e più leggere, salgono, arrivano in superficie, si raffreddano e quindi ridiscendono. Quindi la granulazione, se la si vede nel visino, ecco, non lo vedete con l'occhio, però se con un occhiale particolare, comunque nella luce visibile, ha proprio questo aspetto granulare, un granulo più o meno un 1.000 km, ecco, quanto l'Italia più o meno possiamo dire. La macchia può fare la Terra, un granulo può fare più o meno l'Italia. Ed è un terzo, diciamo, se dividiamo dal nucleo alla fotosfera in tre parti, un terzo di questo è la convezione,
un terzo.
In realtà il numero è un po' meno di un terzo. Quell'aspetto in cui si vedono quelle specie di, sembrano fulmini, è la parte radiativa, in cui il calore invece viene trasportato per radiazione. Cioè, il trasporto del calore cioè in scuola media più o meno lo insegno, avviene, o per contatto, ecco, questo non lo fate.
Gli fai tutte le equazioni di Boltzmann al secondo ordine con tutte le equazioni differenziali.
Esatto, lo spiego proprio così. Poi gli metto davanti al termosifone e gli dico: lo senti che senti il calore pure senza toccarlo?
Sai che tu sai sai sicuramente che praticamente l'esame di ammissione dei fermi alla scuola normale di Pisa era tipo appunto il calore. Allora disse: beh, vabbè, per risolvere l'equazione del calore bisogna risolvere questa semplice equazione differenziale al secondo ordine, ed è l'esame di ammissione all'università. Praticamente spara direttamente l'equazione e così via.
Però noi la facciamo molto semplice, quindi il ragionamento è appunto lo scaldarsi davanti al caminetto senza bisogno di toccare.
Che tra l'altro è l'unico modo che hai appunto nello spazio, cioè il raggiamento. Perché convezione e radiazione, nello spazio nessuno può sentirti
urlare,
convettare e irraggiare.
Bello,
ciao Core,
nessuno ti può sentire convettare.
Chiede Alessandro se la favola è l'impiegamento principale degli spicchi di sole. Non ho capito se è una barzelletta. Che intendi per spicchi di sole?
La favola o la fecola, non lo so se...
Non lo so, perché Alessandro è matematico, però gli vogliamo bene comunque.
Io poi gli voglio molto bene, sono matematico. Io ho detto sempre, sono matematico mancato.
Sì, con lui dovremmo fare la puntata.
Vedi, lui capisce quando gli dico un punto è un punto, ma l'errore che ci sta a fare.
L'errore si sta per coreografia, ci sta.
Ma è bello la matematica, senza la matematica non ti mente, invece la fisica ogni tanto.
Oh, però ecco, scusa, c'è da dire però è questo, che effettivamente paradossalmente fino alla regione forse radiativa la matematica del sole è molto semplice, cioè relativamente semplice.
Partendo dal basso, la convezione è una gran rogna per tra l'altro una stella come il sole è una figata proprio perché consente di studiare dei regimi convettivi che con temperature che altrimenti sarebbero abbastanza polvitive da generare nella pentola di casa con i canederli, ecco. Non credo che esista una teoria della convezione completa, tutta una serie di paradigmi, di approssimazioni. Ad esempio a livello stellare si mette un parametro, la mixing length, che dovrebbe mimare un mondo complicatissimo di equazioni di Navier-Stokes e similari, ecco.
Allora, quando dici Navier-Stokes già la gente trema al passaggio.
Ma è a quello serviva.
È tipo è Voldemort, cioè praticamente risolve l'equazione di Navier-Stokes e no, Voldemort. Perché è una cosa complicatissima, le equazioni di fluidodinamica non lineari, adesso si cominciano a simulare, ma risolverle è un incubo. Dopodiché, quelle le si applicano a qualunque cosa di fluidodinamica. Qui c'è magnetofluidodinamica, perché in realtà c'è il plasma carico, quindi ci metti dentro pure l'equazione di Maxwell.
Infatti la superficie del sole è un mondo di fisica, cioè, invece di fare corsi di fisica dobbiamo fare un corso di fisica solare che dura 3 anni.
Infatti
penso che come la missione di ignoranza, cioè, da fisico solare ci sono una marea di cose che non so, ecco, già le equazioni di Navier-Stokes sì, belle fighe, le ho viste, non saprei dove mettere le mani per risolverle,
le eviti. Infatti salutiamo Simone Leddi e chiede Alessandro sì, no, se ci sono evidenze empiriche, sì, in realtà tu c'è parecchio materiale.
La composizione è facile, oddio, mo è facile, neanche là quelle ci sono, cioè, la parte spettrale, perché poi tutta questa bella luce che noi guardiamo con i filtri le puoi studiare in lunghezza d'onda, con un'alta risoluzione a lunghezza d'onda, e si vede che non è che la radiazione ha un andamento e continuo, ci sono queste famose righe, ecco, forse una slide sulle righe potevamo pure metterla, cioè delle lunghezze d'onda in cui come se venisse a mancare un po' di radiazione. Perché manca? Perché ci sono quegli elementi che assorbono esattamente in quella lunghezza d'onda, e qua ci sarebbe tutto il corso di meccanica quantistica che non sono certo in grado di farlo io.
Sì, ma in realtà è più semplice paradossalmente.
Ah, vabbè, tu la fai più facile.
No, ma scherzi a parte, nel senso che c'è anche l'eliosismologia, dai, attaccagli il pippone sull'eliosismologia.
I gusci terrestri sono stati misurati con le onde sismiche, sì. Quello potrebbe aiutare a scoprire intanto densità diverse, però l'elemento in sé credo che sia molto più facile con la spettroscopia. Cioè, vedi che ci sono le righe dell'idrogeno, in base a quanto è profondo quelle righe, ti dici quanto idrogeno c'è, vedi che c'è la riga dell'elio e vedi quanto elio c'è, vedi che c'è la riga del ferro e sai quanto ferro c'è. Credo che ci sia pure dell'oro dentro il sole, io non mi ricordo.
Beh, per forza ci deve stare, perché se ce l'abbiamo noi ce l'abbiamo pure lui.
Però le righe dell'oro mi sfuggono sinceramente. Ma mi ricordo solo una puntata di Paperone che andava su una stella a recuperare l'oro e poi scopre che quella stella sta per esplodere come una supernova, con questo ricordo bellissimo. È stato, credo, il mio primo approccio all'astrofisica, avrò avuto 6-7 anni. Lessi questo fumetto di domenica, dico figo, le stelle esplodono, chissà se è vero. E quindi mi prese questa curiosità del fatto che le stelle esplodevano, più che la stella che conteneva l'oro, a cui non,
vabbè,
non
perché appunto,
ma non ci avevo creduto. Quella mi sembrava un'invenzione disneyana, però che la stella esplodesse mi sembrava strano se lo fossero inventati. Infatti non se l'erano inventati.
No, no, l'oro insomma ci deve stare, perché se fai se tanto metà tanto, se fai in proporzione,
se viene terminiamo lo stesso con la metà.
Quindi
gli elementi, poi esattamente quanti elementi ci siano, ci sono pacchi e pacchi di articoli su che cambiano, si chiamano le abbondanze solari, è una sorta di mantra di chi fa modelli solari e stellari, anche perché poi i modelli stellari si fanno spesso dando gli elementi in, invece che in base 10, in base solare. Quindi
Del resto anche là uno se la deve immaginare, cioè se non le dai in termini di col sole uguale a 1 è difficile, se no sono numeri astratti.
Come H tagliato uguale a 1 è uguale a 1.
Sì. No, quelli sono teorici stringaroni. Mettiamo H tagliato C, che qual è l'altra? Tutto uguale
quanto
a 1.
Era bello, poi, C e H tagliato uguale a 1.
Tutto uguale a 1 e poi vediamo un po', cioè facciamo tornare a queste dimensioni.
Vabbè, quindi no, le abbondanze solari si conoscono con una sufficiente grado di errore che ritorna.
No, tra l'altro il cuore, cioè il nucleo e la struttura nucleare è chiarissimo come funziona, magari non a noi, ma insomma chi lo sa, nel senso che il Sole fa la fusione nucleare e quello lì si misura tramite neutrini, tanto più che l'assenza di neutrini negli anni 60, 70, 80 aveva quasi messo in crisi il modello del Sole, ma fondamentalmente la gente ha detto no, non ci sono santi, il Sole deve far questo, cioè deve bruciare idrogeno e trovare elio e produrre elio.
Trovare una slide con le formule?
No, le formule no, ma c'è una slide con questo, questa presa da Wikipedia ovviamente.
Santo Wikipedia.
Eccola qua.
Santo subito.
Questa, beh, insomma, però con tutti i cavi a te.
Vabbè, però dai, fino a qua.
Sì, fino a qua ti puoi fidare. Essenzialmente noi bruciamo idrogeno, noi il Sole brucia idrogeno, idrogeno formatosi peraltro nella nucleosintesi, insomma, nella adrosintesi primordiale, cioè l'idrogeno del Big Bang, lo fonde, essenzialmente muta, e questa cosa succede solo al centro delle stelle perché la pressione è talmente elevata che la gravità stessa è la pressione che schiaccia questi due nuclei facendogli vincere la repulsione elettrostatica. Quando arrivi talmente vicino vince la forza forte, questi si agganciano, fanno varie reazioni nucleari, ma quella che ci interessa è quella che tramuta essenzialmente un nucleo di un protone in un nucleo in un neutrone, o se volete che fa il flip di un quark da up a down, e quindi vi ritrovate con un atomo di un isotopo dell'idrogeno che è il deuterio. Dovete conservare la carica elettrica, quindi la carica elettrica positiva se ne va nel positrone e qui ritorna sempre Asimov, che si annichila subito con gli elettroni che stanno lì intorno, e il neutrino. Ora, la cosa figa del neutrino è che lui il Sole proprio non lo vede proprio, salvo le oscillazioni dei neutrini che dovremo fare un altro giorno. Ma essenzialmente lui attraversa, insomma, la sapete la storia, no? Un miliardo di neutrini passa ogni secondo per un'unghia sulla Terra, e sono soprattutto, anzi quasi completamente, neutrini solari. Quindi il numero si sa bene, si misura bene, avevano messo gli esperimenti e però non tornava, e però la termodinamica, l'energetica del Sole, quella era, e quindi poi la mancanza di neutrini è stata quella che ha fatto capire che in realtà il neutrino oscillava sia all'uscita dal Sole mentre attraversa la materia, e quindi si mutava dal neutrino elettronico, perché è prodotto, se produco un positrone devo produrre anche un neutrino che è parente dell'elettrone, se produco un muone devo produrre il neutrino muonico, e mutava appunto il neutrino muonico. E i rivelatori a terra misuravano solo quelli elettronici e quindi c'erano una mancanza. E questo ha fruttato decenni di insulti al povero Davis, che nessuno se lo filava al tempo. E non mi ricordo se è morto prima o dopo di vincere il Nobel, ma poi insomma tutta una serie di Nobel anche a Kajita e a McDonald sono stati dati per l'oscillazione del neutrino, in quel caso dell'atmosfera, che è una delle cose più fondamentali, ancora poco capite del modello standard, cioè il meccanismo è capito ma non si capisce perché, e potrebbe essere uno degli indizi o comunque legata alla famigerata nuova fisica della quale avevo parlato la volta scorsa con Valeria, non ci si capisce assolutamente niente. Quindi il neutrino ci dice, per rispondere in maniera lunghissima alla domanda di Alessandro, ci dice esattamente quello che succede nel Sole. Poi vabbè, questo qui tutto si mischia eccetera eccetera, ma alla fine della fiera vi ritrovate con da 4 idrogeni a 4 nuclei di elio. Questo è il modello base, giusto? Detto bene?
Adesso, questo io taccio perché il maestro parla,
ma io non lo so.
Il succo è che poi questi 4 elio 4 pesa un pelino di meno dei 4 idrogeni, e quindi quello che manca se n'è andato in energia, che impiega
gamma,
un bel
gamma
po'.
E neutrini,
mentre il neutrino va dritto come un fuso, i poveri fotoncini che vengono, si dice, scatterati da una parte all'altra, perché cioè noi alla fine vediamo noi del Sole vediamo la superficie esterna, e l'eliosismologia è quella che ha consentito proprio di andare un po' dentro, perché noi vediamo dentro, è opaco, quindi noi vediamo la superficie, ma è opaco per noi perché è opaco anche per i poveri fotoni. Un po' la storia del Big Bang e della superficie di ultimo scattering, che è un po' la superficie dell'ultimo scattering, come se fosse la superficie del Sole rigirata come un calzino. E quindi i poveri fotoni che dal nucleo devono arrivare da noi vengono scattati da una parte all'altra, e l'avevo cercato l'ordine di grandezza perché non mi ricordavo se era 50, 100.000, più o meno intorno ai 100.000 anni, forse un po' di
sì,
meno.
Tra 10 e 100.000.
Oggi in realtà Francesca Lezione aveva detto 60.000, quindi forse un po' di meno di quello che avevo trovato.
Allora, visto che me lo stavo guardando pure io, in realtà ho trovato che c'è, l'aveva detto anche Francesco nella sua live, Francesco Berrilli, e aveva detto tra i 10 e 100.000 a seconda dei modelli, e tra l'altro avevo fatto pure lo short di un minuto per estrarre questa cosa, e non mi ricordavo assolutamente né di averlo fatto né del numero. Se ruota non è perfettamente sferico, dice Alessandro. Sì, infatti non è perfettamente sferico, e tra l'altro non ruota neanche in maniera solida, che quello è il meccanismo che crea poi le macchie solari. Esatto. Più che la composizione degli elementi, dice, poi magari vi facciamo vedere come vengo. Mi riferivo alle varie zone. Che intendi però zone? Zone in verticale o zone?
Zone, secondo me intende radiativa, secondo me quelle tre zone grosse che sono nucleo, radiativo e convettivo, sì. Credo che l'eliosismologia, ma parlo da ignorante, non arrivi al nucleo. Cioè il nucleo
non ce la fa,
misterica, anche perché non ci arriva. Però con l'eliosismologia sicuramente lo studio di densità, fondamentalmente, perché è quello che poi ti dà la stratificazione a cipolla. Quello sì, è l'eliosismologia. A me quando parlate di composizione, invece da buona sintetizzatrice di righe, mi vengono in mente le righe, quindi avevo frainteso il senso di composizione.
Ma mai sa, perché non lo sa manco Alessandro, dobbiamo fare sta live sui matematici. Dopodiché, ecco, magari vale la pena accennare o se no fai vedere le tue slide, perché sennò possiamo fare anche come si forma.
Vai tu, perché te l'avevo mandate. No.
Ah, devo farle vedere io? Vabbè.
Sì, vai tu. Magari vai pure su quelle che ti. No, anche perché io ho cambiato. Adesso ho un computer nuovo a casa.
Non funziona niente.
No, non c'ho quasi nulla, forse ce l'avevo. Non saprei manco come si. Presenta, se no forse vado io, dimmi tu.
Dai, vai te.
Vediamo se le ritrovo, però, perché c'avevo 4 slide su questo computer.
No, intanto l'eliosismologia funziona vedendo il shift delle righe Doppler, cioè tu fai una misura di spettrale molto molto precisa, e se c'è un'onda acustica che la muove di pochissimo, a quel tanto che si riesce a misurare. E quindi si riescono a vedere queste onde sul Sole, tra l'altro sono armoniche sferiche in polinomi di Legendre, o quelli che sei meglio di tutti noi, e quindi risuona come una campana essenzialmente, e da qui, da come risuona, riesce a vedere come è fatto l'interno, un po' esattamente come con i sismografi del Sole, hence the name, eliosismologia. Detto giusto, professore?
Sì, ero
tanto, non stai ascoltando, stavo a cercare slide, tanto dai, su, confessa.
No, però ho sentito le onde, si funziona tutto così.
Ma poi vai.
Devo dire, non sono una grande esperta di eliosismologia, però sì, chiaramente.
Faccio vedere sto cucchiaino sulla candela che fa molto, che è meth, eroina, che si cucina con la...
Madonna, oddio, è vero, effettivamente ora che ci vedo sto cucchiaino sulla candela, non si può vedere.
E vabbè, questo lo fai ai ragazzini, eh? Questo tu lo fai ai ragazzini, tipo quando arriva la preside.
Cosa mi dicono? Prof, lo sciottino, dico lo sciottino, non so manco cos'era. A volte faccio delle figure da vecchia, come dicono loro. No, prof, non si preoccupi. Allora, sì, il cucchiaino mi rendo conto, però vabbè, dai, l'esempio tipico è che se metti il cucchiaio dentro l'acqua di metallo, te scotti, il motivo per cui il pestolo è fatto di legno. Radiazione e convezione, vabbè, erano i tre modi di trasportare l'energia, e nel Sole abbiamo l'aspetto radiativo e l'aspetto convettivo. Era tutto qua. Sopra c'era quello sketch veramente quasi vergognoso rispetto a quello che hai fatto vedere tu.
Due neutroni, è lo stesso.
Sì, però.
Quello delle interazioni nucleari. Io ho copiato la Wikipedia perché mi fai.
Che danno helium più light, e la luce fu. Quindi sì, no, poi vai avanti, non mi ricordo manco cosa c'erano, sinceramente.
Vai avanti, ce l'hai delle slide. Andiamo bene.
Abbiate pazienza di me. Si vede l'assenza della scuola. Ah no, questa, vabbè, la pentola dei Canederli, vabbè, qua c'era solo acqua, che il Sole opaca la radiazione, quindi noi tutto questo bellissimo sketch che abbiamo fatto deriva da osservazioni e modelli fondamentalmente, e misure di eliosismologia. Qua vedi, avevo messo 100.000 anni.
Sì, ma insomma, perché allora, però aspetta, magari vale la pena dire questa cosa del fotone, perché essenzialmente lì è talmente denso che non puoi avere convezione, cioè tutto schiacciato, e quindi non puoi avere che si formano questi moti.
Ma in realtà più che una densità è un problema di, non so se ti ricordi fisica, no, forse uno, no, l'instabilità di... È un gradiente che se supera un certo livello scatta l'instabilità convettiva. Il problema di quanto rapido sale il profilo di temperatura. Quindi per la legge anche brutale dei gas perfetti, chiaramente è tutto molto legato a PT e pressione, temperatura e densità. Diciamo, la convenzione si instaura quando c'è una formuletta matematica che riguarda il gradiente di temperatura. Quando il gradiente vuol dire variazione. Quando la variazione di temperatura supera un certo livello, si instaura questa convenzione. Nelle stelle molto calde questa roba è rigirata, mi sembra, se mi consenta, l'ho messa all'ultima slide perché mi sono ricordata di che aspetta, questo può essere carino, l'ho rubata in realtà a uno che ha presentato a Roma 1, fatto sta slide qua, ho messo i credits per non rischiare denunce di plagio. È uno sketch molto semplice, stelle tipo il Sole, gialle, con grande fantasia, hanno un
nucleo. Cioè noi siamo quella al centro.
Esatto, questo appunto in unità di Sole.
Di massa solare.
Esatto, massa solare, metà massa solare, credo che i numeri siano proprio rozzissimi messi così, perché che il mondo sia fatto a mezzi mi sembra strano, però più o meno mezza massa solare, una e mezzo, sia... È fatto malissimo in scala questo sketch. Parte superiore convettiva, quindi la granulazione e i Canederli, parte interna radiativa. In realtà, appunto, dico è fatto male perché dovrebbe essere un terzo la convezione. Stelle più fredde sono tutte convettive.
Anche di più, cioè la parte radiativa. Anche,
non c'hanno parte radiativa, praticamente dovrebbero. Io poi non. Ovviamente io credo che esista tutto un mondo fatto di cose intermedie.
No, certo, ma questo immagino che sia le tre classi base, però
Esatto.
appunto come mi dicevi nel fuori onda, io questa cosa la ignoravo completamente.
Stelle di tipo aspetta, come erano? OBA Fine
Ah, allora sì, allora ecco, allora io mi domando e dico, perché allora la classificazione stellare era OBE, appunto, OBE Fine Girl, Kiss Me Right Now. Ma nel mondo politically correct adesso, si può dire ancora?
Ah, non lo so. A mio figlio, primo liceo, gliel'hanno insegnata così. Che
Già che tuo figlio va al primo liceo è sconvolgente, questa è la vera cosa sconvolgente, ma questo è un
vada
altro
al liceo
discorso.
soprattutto,
Eh
però.
sì, esatto. È quello, sì. No, che va, che abbia l'età per andare al liceo, non che vada al liceo perché dovrebbe andare a zappa la terra, però che abbia l'età per andare al liceo.
Cosa mi sta sentendo?
OB
No, per
qualcosa, ecco qua,
lui
Simone però vince con
gliel'hanno.
OB qualcosa.
OB
AB.
normal, sì, AB normal. Quindi sì, O, B e A sono esternamente radiative, quindi non c'è quell'aspetto figo della granulazione, che poi lo dico è figo. Cioè le foto del sole ad alta risoluzione, io mi sa che stupidamente forse non ho molto messo. Sì, non ho messo il sole con. Eccola qua la granulazione. I chicchi di mais, chissà perché vengono sempre alimentari i miei esempi. E ci ho messo l'Italia, me lo ricordavo. Ecco, un bel modo di vedere la confessione è anche ogni tanto le nuvole. Questa non so come l'ho trovata su internet,
Ma
immagino.
queste in basso a
Le
destra sono nuvole, però,
nuvole,
queste in
sì.
alto a sinistra. Ah, sì, ok.
Sì. In alto a sinistra è il sole. Questi granuli che sembrano appunto, sì, che chicchi di mais più o meno vanno dai 600, 700, 1000, 1200 km, più o meno l'Italia, no, forse l'Italia un po' di più. Ci ho messo questo. Ecco, questo aspetto io lo trovo bellissimo. Cioè, io la prima volta che chiesi la tesi al mio professore, che la
Al
mia tesi
compianto Bruno Caccin, un
tanto
grande, ogni tanto ne parliamo, un lord veramente, veramente di altri tempi, che appunto faceva. Io seguì il corso, non diedi l'esame, questo non lo dia nessuno, non diedi l'esame
l'hai detto appena adesso in mondo missione, però vabbè.
di astronomia, perché c'era appunto lui astronomia, poi c'era Cavaliere Astrofisica, e seguì tutti i corsi. E lui faceva tutti questi conti meravigliosi, ma vabbè, inutile lo dico a te, ma spiegava con uno stile impeccabile, poi
Sì, devo
appunto
dire,
morì
anche
molto
l'Ottocento.
giovane.
Vabbè,
Sì, sì, sì.
la mia tesi di laurea fu proprio sulla granulazione, un modellino matematico con seni e coseni, quindi ti puoi immaginare quanto potesse essere realistico, però mi divertivo con la matematica allora. Quindi niente, però veniva bene il seno che fa un'onda, quindi la parte brillante, poi in realtà non è così, perché questi pezzettini scuri, gli intergranuli, sono molto più stretti. Le grano, però ecco, insomma, questa immagine meravigliosa, mi ricordo la prima volta che vidi, non l'avevo mai vista, ma manco nel corso suo forse, perché poi Bruno era, lui sì che era un signore, non diceva mai le cose che faceva, non se ne parlava di questo aspetto solare. Quindi la prima volta che io vidi un'immagine di granulazione, tra l'altro questa fa abbastanza schifo perché è in bianco e nero, e dissi, ma che figo, ma il sole è così, sinceramente il sole è così, ma chi l'ha mai visto? Se non lo studi, se non lo fai, se non segui qualcosa. Ecco, le stelle calde, questo non ce l'hanno. Quindi quando tu a un certo punto, non so se stavamo già in diretta, che dicevi chissà se ha a che fare con la vita, fatto
No, quella era fuori onda,
di avere una
sì.
stella convettiva esternamente, boh, non saprei che dire, però sicuramente magari la vita c'è ma non si vede sto spettacolo, è peggio per loro. Tra l'altro la granulazione è qualcosa che uno vede perché sta sulla Terra, tu dicevi la distanza Terra-Sole è sicuramente notevole, ma sulle altre stelle la si è andata a cercare, la si è trovata perché si sapeva che ci doveva essere, quindi si è andata a fare tutta una serie di ricerche di pulizia con i telescopi. Sinceramente qua mi servirebbe nuovamente Luca. Io non so se si è vista una granulazione solare sulle
No,
altre
però
stelle.
aspetta, dunque, secondo me le altre stelle tu non le puoi risolvere. Quello che riesci a fare è fare spettroscopia e dalla spettroscopia risalire al fatto che c'è granulazione perché vedi
Ma perché l'ha
queste
vista
cose.
sul sole e allora sai
Sì,
che.
no, se no, sì.
Quindi io immagino che un extraterrestre che viva intorno a una stella di tipo OB e che ha una stella esternamente radiativa, è una stella di una noia mortale. Immagino, la vede e questa cosa non se la immagina neanche. Quindi secondo me, se poi va a vedere le altre stelle, anche se fosse un'intelligenza che riesce a capire che cosa sono le righe spettrali, ce ne vuole per capire che su una stella ci può essere questa roba qui.
Sì, la mia domanda in realtà era,
Infatti,
domanda, se era legata, non era tanto una domanda, se era legata, l'attività solare, le macchie solari e tutto questo legato appunto alla convezione dava una variazione che poi poteva essere in qualche maniera facilitante la vita sulla Terra o no, perché in realtà tu dici giustamente, in realtà ogni tanto arrivano queste eruzioni solari che piallano tutto, potrebbe essere pure peggio, una stella più tranquilla potrebbe essere anche meglio, e tanto appunto non si sa niente, quindi non
saprei, so che la nostra stella è così, e meno male che è così, almeno mi sono laureata, perché se no fai una bella tesi sulla superficie di una stella.
Il sole di Giotto, no, bianco.
Esatto.
Bello e chiuso. No, facci vedere, la rotazione solare. Questa, questa è l'eliosismologia che diceva Biletto.
No, questa era ancora la storia del trasporto, beh, appunto, convettivo. Questa era l'eliosismologia. Ah. In realtà questo, forse un tempo lontano, era un video, mi sa che l'ho portato così tante volte avanti e indietro. Vabbè, si vedeva questa sorta di blocco con tutti i vari modi orto-normali in cui viene decomposto il segnale, funziona, solo che nella Terra devi aspettare il terremotone e invece il Sole è un blob naturale, oscilla, l'oscillazione tipica del Sole è 5 minuti, infatti quando si fanno osservazioni in realtà è una gran rottura di scatole perché le devi filtrare queste oscillazioni di 5 minuti e grazie a questo si è capito che il Sole non è un rotatore rigido, non è la Terra, manco la Terra credo che sia esattamente un rotatore rigido, perché mi sa che nel nucleo della Terra succedono strane cose.
Cose turpi.
Esatto, ma sul Sole le cose turpi avvengono molto prima, perché è un plasma, quindi già che non rotasse rigidamente forse uno se lo poteva aspettare. La non rigidità è eclatante soprattutto nella parte convettiva, perché poi nella parte radiativa, forse un po' perché è confinata, forse perché il gradiente di temperatura è più smoothing, più... meno ripido, la rotazione della parte radiativa è più uniforme, non diciamo rigida perché è sempre un plasma, però più uniforme. Cosa avvenga nel nucleo? Questa è una slide un po' vecchia, ma non credo che negli ultimi 10 anni sia cambiato qualcosa. Invece quello che avviene in superficie è bello, perché bello è poi il motore un po' non del Sole come stella, ma il motore del Sole come stella attiva, perché l'equatore ruota più velocemente dei poli e questa cosa crea una sorta di stretch, di stiramento delle righe di campo magnetico. Il campo magnetico si forma per dinamo, un po' lo stesso processo per cui si chiama dinamo, non a caso anche quella della bicicletta, e avrebbe una forma simile a quella del campo della Terra, cioè quando disegnate pure a scuola si disegna il campo magnetico, si fa partire da un polo all'altro polo, il classico disegnino ad ali di farfalla, insomma. Il fatto che il campo magnetico è un po' congelato alla materia, quindi è costretto a fare quello che fa la materia. La materia all'equatore va più veloce che ai poli, quindi questa cosa stira, forse da qualche parte ce l'avevo.
Ce l'ho io, aspetta che ce l'avevo trovata, eccola qua.
Ah, ok. Eccola qua. Sì, non è, forse non so se tu ce n'hai una più bella.
No, è uguale, è quasi questa.
Beh, sì, perché poi alla fine
uno le fa e tutti i copia. Sì,
esatto. No, magari appunto negli ultimi anni avranno fatto anche un sacco di animation più belle, ma tanto il succo è quello, questi campi magnetici si allungano, si tirano, si ingarbugliano. E a un certo punto l'ingarbugliamento, pure qua la stiamo facendo veramente easy, è ovviamente tutto molto più complicato di così, questi ingarbugliamenti creano questa sorta di onda, a un certo punto il disordine diventa tale che alla fine ritorna il campo polare, è la dinamo alfa omega, sinceramente non mi ricordo se l'alfa e lo stiramento, l'omega e ritorno polare, non me lo ricordo.
Diciamo che allora la cosa è, come dici tu, essendo un plasma e un materiale completamente ionizzato, è quasi superconduttore, anzi in realtà nello spazio antiplanetario è superconduttore, perché appunto si muove in assoluta libertà. Allora qui chi vince è sempre chi è che domina, se la densità di energia magnetica sull'energia cinetica o viceversa. Qui quello che ha una densità di energia cinetica è molto maggiore di quella magnetica, e quindi il campo magnetico viene trascinato dalla rotazione del Sole, quindi c'è questa linea di campo che è un elastico, io cito sempre l'elastico dei vecchi aerei ad elica, che tutti giri, 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 questi si avviluppano e a forza di avvilupparsi, tra l'altro vi ricordate che da essere lineare si fa questi grumi che sono questi blob, che sono le macchie solari che tirano fuori. Però io da quello che so, come da questa, cioè come passi da una situazione dipolare a questa situazione multipolare, cioè del sole attivo e le macchie solari, più o meno si capisce e si spiega. Come ritorna dopo tutto questo disastro a un campo dipolare è un po' meno chiaro.
Almeno sicuramente lo è a me. Quindi, credo che ecco qui ci sia tanta matematica, perché pure qua le equazioni.
Sì, ma non è banale.
No, non sono affatto banali. E comunque in tutta questa cosa, se appunto si ritorniamo un po' alla prima cosa in cui eravamo partiti, queste macchie scure, dove questo gioco delle bolle che salgono, poiché c'è un campo magnetico che dell'ordine anche di 1000 Gauss, non gliela fanno le bolle a salire, quindi per contrasto di temperatura sembrano belle scure, invece
tanto per dare un'idea,
4000 gradi là dentro ci sono.
Sì, però appunto fondamentalmente il campo magnetico lì è forse milioni di volte, perché il sole quant'è? Micro Tesla, e lì stiamo parlando di Tesla.
Io ragiono a Gauss.
Gauss, comunque sì, quindi sono un Tesla su 1000 Gauss, ma insomma parliamo di milioni di volte più denso e lì è intenso, e lì localmente vince il campo magnetico, e quindi le particelle in quella regione lì, che comunque lo ricordiamo è grande quanto la Terra, non riescono a muoversi perché sono assolutamente congelate, bloccate sulla linea del campo magnetico, non riescono a muoversi termicamente, ad agitarsi come vorrebbero e come fanno dove il campo magnetico è più debole. Agitandosi di meno non emettono luce così come emette il resto del Sole. E se poi diciamo che in realtà chi emette per corpo nero la parte luminosa e chi non emette per corpo nero la parte nera, penso che veramente è crudeltà, però magari un giorno lo facciamo.
Vabbè, questo no, era più o meno appunto quella cosa, che non, il fatto che ci siano macchie non vuol dire che il sole emette di meno. Forse ce l'avevo una, eccola qua. In realtà localmente, se uno fa un taglio su un pezzo di sole dove passa la macchia, che poi è il principio un po' anche dell'eclissi degli esopianeti intorno alle stelle, cioè, se c'è una cosa scura che emette di meno, non c'è piove. Questo è del 97, questo sketch, quindi anche abbastanza strano, abbastanza vecchio, cioè questa cosa si era capita. Il fatto è che poi invece, quando mi vado a guardare il sole come una stella, accanto alle macchie ci sono tutte queste zone brillanti, e tra l'altro tutto il sole, quello che viene detto sole quieto, non è affatto quieto, e di solito predomina un po' questo aspetto di brillanza. Insomma, quando c'ho più macchie, la cosiddetta irradianza solare aumenta. Queste erano misure appunto un po' vecchiotte, qua arrivava al 2000, quindi quello che noi abbiamo fatto tornando al mondo è vedere se più o meno questo, vedete, ogni tanto c'è un ciclo un po' più alto, ogni tanto c'è un ciclo un po' più basso, e poi ci sono stati dei periodi dove queste macchie, che sono l'unica cosa misurata anche nel 1700, perché delle plage e delle favole secondo me si è cominciato a parlare dal 900 in poi, le macchie invece sono qualcosa di misurato già da Galileo, quindi nel 600. Quindi siamo andati attraverso tutta una serie di giochini molto semplici, matematica abbastanza.
Quale vuoi che ti metto di questi giochini matematici? Le formule ho tagliate tutte, non mi sono neanche
l'unica cosa divertente. Allora, no, perché con una bella formula matematica uno fa questo simpatico.
Spiega il grafico, noi ci fidiamo della formula matematica che è giusto. Perché
il grafico è la roba verde è roba misurata, più o meno, perché poi c'è stata gente che si è divertita molto più di me. Ha ripreso tutte le vecchie misure dal 1890, lastre fotografiche, ha scannerizzato lastre fotografiche, quindi sia della parte scura che che sono lastre fotografiche. Della parte brillante sono misure di righe, questi famosi oggettini di irradianza che misurano la quantità di elementi. Queste sono misure. Noi ci abbiamo messo una simpatica formuletta matematica e l'abbiamo mandata all'indietro usando come indicatore le macchie, più o meno. È un po' più complicata di così, ma facciamola così. Per andare ancora più indietro, il sole non ci serve più a niente, perché nessuno, cioè in realtà misure di macchie anche molto antiche ci sono. I cinesi mi sembra che avessero dei diari, sì. Addirittura risalivano Il fatto è che ci fai poco, perché poi magari quella andava a osservare il sole una volta al mese, mentre per queste cose servono cadenze abbastanza più fitte. E allora niente, invece di andare a guardare il sole si va sulla Terra e si vanno a vedere gli effetti dei raggi cosmici su elementi come il carbonio dagli anelli degli alberi o il berillio, che è un altro elemento particolarmente suscettibile di variazione dei raggi cosmici. Guarda, dei raggi cosmici, tesoro mio, parlane tu, perché i raggi cosmici risentono del ciclo solare.
Sì, vabbè, lì c'è tutta, ci stanno tipo 6 ore di lezione di Space History, ecco. Se vi volete fare del male fisico. Però essenzialmente il vento solare, se è attivo, li respinge e li manda fuori del sistema solare, o comunque non li fa arrivare. Questo è proprio. Quindi quando c'è più attività solare hai meno raggi cosmici galattici, e quando c'è meno attività solare ce n'hai di più. E questo ti crea un problema se vuoi andare su Marte, non che adesso sia un problema urgente, perché appunto rischi o di avere eruzioni solari che ti ammazzano i raggi cosmici solari, o di avere un flusso continuo di raggi cosmici galattici che insomma possono indurre tumori. In realtà il rischio non c'è, però non è completamente trascurabile, va tenuto conto. Però ai fini di quello che interessa a voi, essenzialmente questi che arrivano, i raggi cosmici, essenzialmente creano nuclei, isotopi dei nuclei, o comunque modificano le abbondanze isotopiche relative, e ti fanno capire quindi com'era il flusso di raggi cosmici, e da esatto. Lì la palla ritorna a voi.
No, perché la cosa divertente è come un osservabile da Terra poi ci dà indicazioni di quello che faceva il Sole. È un'indicazione un po' indiretta, però poiché in matematica tutto correla, le correlazioni sono un mondo fantastico, perché correla tutto. Alla fine è sempre matematica abbastanza elementare. Abbiamo ricostruito questo andare su e giù del Sole fino al 1500, perché 1500 era un po' una mia fissa che volevo...
1400, quasi 1500.
1400, quasi 1500. In realtà è 1513. In realtà sarebbe possibile, non escluso che tra un anno magari, se troviamo un referì più clemente questa volta, ce la facciamo. Si potrebbe, anzi ci sono comunque già articoli che vanno più indietro, con metodi diversi dai nostri, metodi diversi, ma fondamentalmente il dataset è quello. Sinceramente non credo che si possa prescindere da un dataset terrestre per dire cosa ha fatto il Sole, è un po' una scocciatura. La cosa figa è che nessuno può dire che uno sbaglia, perché mentre la previsione nel futuro, alla fine di questo 25esimo ciclo, qualcuno tipo Paolo Fox potrebbe andarci a dire che avevamo sbagliato. Rimettimi quel grafico della nostra predizione.
Aspetta, no, che ti stavo prendendo, volevi mettere le formule, li stavo recuperando.
No, che formule, dai, stavo scherzando. L'ultimo grafico, quella, no, questo è 1513, è il primo punto. Noi abbiamo questa bellissima ricostruzione su e giù. Gli altri, tutti questa bellissima cosa colorata, per far vedere che non è che siamo solo fighi noi, che in tanti ci provano, perché poi è un dato che alla fine, a parte il piacere che era il mio di sapere che faceva il Sole, è un dato che interessa molto, perché poi il Sole chiaramente è la forzante principale del clima, e uno può dire però cavolo, se qui era così basso e qui siamo così in alto, in realtà se andate a vedere i numeri è un 1360-1359 watt su un metro quadro, fa figo il grafico messo così, ma stiamo parlando di un watt per metro quadro, quindi se la curiosità a qualcuno è venuto, no, non è stato il Sole a creare un riscaldamento negli ultimi anni, perché poi assolutamente le ere glaciali derivano non tanto dal Sole quanto da variazioni di orbita, vabbè, quindi sempre il Sole in qualche modo. Cioè l'irradianza cambia anche se cambia l'orbita terrestre, quindi no, che il Sole sia sicuramente una concausa di cambiamenti climatici a grandissima scala temporale, ovviamente sì, non è che è una scoperta di adesso. Che possa essere il Sole a far cambiare il clima di 2 gradi in 20 anni, direi proprio che non ci siamo. Solo l'inerzia termica degli oceani ti direbbe che una variazione del Sole di questa portata, cioè un millesimo, non ce la fa. Cioè l'acqua, prima che si scalda, uno ce l'ha ben in mente quando va al mare, che se si fa il bagno a mezzanotte l'acqua è ancora calda, quindi non, e la mattina è fredda, e prima che si scalda e uno deve aspettare le 4 del pomeriggio e farsi il bagno alle 10
del
pomeriggio. Vabbè, e a mezzogiorno l'acqua non è così calda come alle 4 del pomeriggio, perché l'acqua c'è una bella inerzia termica, quindi non è una variazione su 11 anni se facciamo una scala che può cambiare il clima sulla Terra. Quindi
però appunto in passato c'era, perché appunto questi numeri che tu, questi nomi che tu metti, Sporer, Maunder, Dalton e Glasberg, sono i minimi dell'attività solare, cioè delle sovraperiodicità.
Infatti il rigone quello rosso ciccione, infatti non c'ha più questo sale e scendi che era un po' matematicamente fittizio, cioè ce l'avevo messo io sempre su una base di correlazioni matematiche, quindi la variazione c'è stata. Poi nel minimo di Maunder si fa anche molta mitologia, perché ovviamente è vero, ci sono le immagini del Tamigi ghiacciato in cui ci facevano il mercato, perché in questo periodo il nord Europa aveva subito degli inverni particolarmente freddi, e ci sta tutta una serie di modelli. Tra l'altro Francesco pure ne aveva fatto uno con un dottorando di allora, che però sembrerebbe un effetto molto locale, anche perché il nord Europa era molto monitorato, appunto ci sono quadri del Tamigi ghiacciato. Se magari nello stesso tempo in Brasile si moriva di caldo, e io suppongo che non ci sia stato nessun brasiliano che nel 1600 si è messo a lasciare traccia di queste cose.
Per essere polemici, magari i Maya del Centro America l'hanno fatto, ma poi hanno bruciato tutto, e quindi anche là, non loro, hanno bruciato i conquistadores.
Però già il Messico resterebbe comunque la fascia nostra. Emisfero nord, il problema è l'emisfero sud, dall'altro che c'è un sacco d'acqua e poi è poco abitato, quindi queste misure storiche che riportano... Comunque è vero, in questo periodo non c'erano macchie, ce n'erano molte poche.
Però insomma, che se usciti dal clima medievale temperato, in cui Eirik il Rosso era andato in Groenlandia, l'aveva chiamata Greenland per chiamare gli islandesi, eccetera, eccetera, che facevano il vino in Inghilterra e tutta quella storia lì, non era appunto causato dall'attività dell'uomo, ma dall'attività solare presumibilmente. Quindi, e come dici tu, al tempo era la parte dominante, negli ultimi 100 anni no.
Sì, anche perché questo grafico si ferma 2000, sì, mi pare 1999, qualcosa del genere, 2000, e se uno va a vedere va a fare uno zoom qua, chiaramente la temperatura della Terra non è stata minimamente volutamente tenuta conto, perché non era proprio il...
Se no col cavolo che referibile lo c'era.
No, ma anche perché le correlazioni, appunto, io non stavo scherzando quando dicevo che tutto correla con tutto. La ricordi la storia del prezzo del grano che correlava con i cicli solari? Poi 10 anni è un numero strano, perché un decennio anche a livello sociale ha un suo peso, cioè con 10 anni correla tutto.
Ho capito, il numero
di carie dei denti. Avevo letto da qualche parte che correlava al numero di tumori della pelle, no? Non lo so, è facile fare correlazioni su 10 anni, quindi sai come si dice, i numeri se li torturi ti dicono qualsiasi cosa.
Massaggi, i dati si massaggiano, noi sperimentali.
Io invece avevo le si torturano, vabbè, massaggi e torturi i dati, puoi ottenere quello che vuoi. Quindi correlazione, certo, appunto, se va a vedere la temperatura negli ultimi 30 anni ha una pendenza di tale, ecco, il famoso gradiente, che non ha precedenti, quindi anche solo studiando la temperatura terrestre, quando l'abbiamo messa, perché non è proprio il mio campo e non, diventa complicato anche parlarne, però il grafico parla abbastanza da solo, cioè una pendenza, una variazione di temperatura del genere, magari non è il sole, magari è quelli di la terra cava e dentro stanno bruciando
i dinosauri.
Infatti. I dinosauri, esatto, però sicuramente non, in 20 anni quella botta termica, no, signori, non è il sole in 20 anni. Poi per carità, appunto, magari il Tamigi ghiacciato c'ha un suo perché, probabilmente appunto una cosa locale nel nord Europa e non globale, magari anche globale, bisognerebbe fare anche un po' di storia.
Sì, appunto, però appunto non è banale, perché l'emisfero
no, non è affatto banale, appunto.
Senti, c'è una domanda di Alessandro che chiede sulle macchie solari. Cioè, noi lo osserviamo solo dalla Terra, in realtà, quindi vediamo solo metà del...
Sì, però il Sole gira, e ci sono oddio, pure qua da non grande sperimentale quali sono, ma credo che ci siano macchie che resistono.
Sì, 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 sì.
Un'intera rotazione che è 27 giorni, 26, 28, appunto a seconda della latitudine a cui si guarda. La grande rivoluzione sarebbe stata andare a osservare il polo del Sole, perché noi vediamo l'equatore, c'è il famoso, non l'avevamo messo, diagramma butterfly, che non è...
Aspetta, lo cerco io, madama.
Non è l'effetto farfalla di lorenziana memoria.
Noi pensavamo a madama butterfly.
No, quello delle macchie che partono... Sì, sì. Che partono da latitudini alte ma non polari comunque, sì, e poi durante qua. Il ciclo si appiattiscono verso l'equatore e poi...
Ecco qua. Vai, spiega il grafico.
Vabbè, appunto, questo è il movimento delle macchie che si nascono, come vedete, non al polo, perché 90 nord sarebbe il polo, e poi se ne vanno verso l'equatore. Cosa succede esattamente ai poli? Non ci sono satelliti che lo osservano, non so se gli ultimi satelliti...
Solar Orbiter doveva farlo, ma
non gliel'ha fatto. Non so
Non gliel'ha fatto perché gli hanno dato meno soldi, quindi hanno dovuto ridurre l'inclinazione. Cioè, lungi da me difendere, però insomma è chiaro che se ti danno...
Se Solar Probe, ma non credo, perché quella, il goal era avvicinarsi tanto al Sole, mi sembrava che il goal fosse più quello che non... Sì. Però appunto io sulle missioni solari non sono molto, molto ferrata. E quindi in qualche modo non c'è un lato scuro del Sole come c'è per la Luna, perché la Luna c'ha la fregatura che ci dà sempre la stessa faccia, essendo corotante con noi. Il Sole invece no, il Sole ruota anche abbastanza velocemente, appunto in 27 giorni ha fatto il giro. Le strutture spesso permangono, se non permangono, anche se cambiano in qualche modo, in modo statistico possiamo...
Sì, esatto, è la statistica.
La statistica ci aiuta, ecco. Abbiamo un solo sole, che è un po' la fregatura dei solari rispetto agli stellari.
Sì, la fregatura vostra è che purtroppo fa più figo, fa la galassia lontana che il sole vicino, e quindi quello pure è un po' un problema.
Anche perché appunto è un po' la cosa dei cosmologi, che hanno un solo universo. Fai quello e non puoi... Appunto, la statistica la puoi fare sulle... Hai tante macchie. Ecco, adesso osserviamo tanti cicli... E quindi il problema è che pure sul ciclo sono 10 anni, per fare un ciclo, ad esempio nel mio approccio matematico, io andavo su medie mensili per togliere all'inizio gli effetti più a breve termine, il che vuol dire che, tornando alla matematica di un punto su 11 anni, quindi queste sono tutte misure, queste che stanno qua, queste nere, la media giornaliera delle macchie, della copertura di macchie. Quindi se io tutto questo ciclo lo devo trasformare in un punto, che era poi il parametro matematico che usavo, ecco, potete vedere, io dal 1880 al 2010 ho 3, 6, 9, 12 cicli, 12 punti, e fare un grafico per 12 punti, ecco, giustamente arriva lo sperimentale che ti dice, oh, ma su 12 punti, non dico che da 12 punti ci passa solo una retta, ma...
Lo sperimentale per 12 punti ci fa passare qualunque cosa,
e che a volte, anzi, e questa è la situazione più fortunata, cioè 12 cicli, perché proprio tirati per i capelli, secondo me, questi primi. Quando vai ad esempio sulle plage, già dal 1900 in poi, quindi questi due cicli te li sei persi, e già il tuo bel grafichino c'ha 8 punti, e chiaramente si storce ancora più la bocca, perché per 8 punti...
Però quello è... C'è Emanuele che parla dell'anno del Tamigi ghiacciato, credo che fosse quello l'anno senza estate, che però era 1800, cioè, non mi ricordo se era legato all'eruzione del Krakatoa o di un altro vulcano.
No, il Tamigi ghiacciato, da quello che so io, è quello del 1650.
No, sì, però poi pure nell'800, mica se è ghiacciato solo nel 600.
No, però i quadri che avevo in mente io. Era 1650, perché poi col minimo di Mander 1650, sì. 1700 più o meno, cioè sono stati 5 cicli cosiddetti mancati, se era una donna era rovinata.
Non accendeva la macchina. Quando cercavi di accendere la 500 e non ce la fa.
Quindi 5 cicli zompati. Tra l'altro, nei secoli precedenti, quello del, che noi non abbiamo ricostruito nell'articolo, non volutamente, ma perché appunto era una mia fissa matematica. Quello prima, il cosiddetto minimo di Spower, o come si pronuncia, è stato molto più intenso, credo che sia durato più di 100 anni, il minimo di Mandel è durato una cinquantina.
Allora Tiera ci dice che è Tambora 1816, l'anno senza estate, quindi quello è l'altro ghiacciamento, del quello che dice, cioè, mentre, quindi quello è legato a attività terrestre vulcanica, mentre questo che dici tu del 600 è legato a attività.
Sì, poi effetti climatici, ci si mette in mezzo pure vulcani e cose simili.
E invece Alessandro chiede sull'effetto farfalla. Allora in realtà non è che sembra espandersi, che praticamente la macchia solare nasce alle alte latitudini e sta su, vediamo se riesco a trovare, sta sulla linea di campo, sta sulla linea di campo, forse questa è la meno peggio, eccola qua, vedete la macchia solare nasce alle alte latitudini, sta su questa linea di campo e via via che il sole ruota questo elastico scende, quindi essenzialmente ti ritrovi che la macchia solare cammina ruotando appunto a 27 giorni, come dice anche Great Escape, e però via via scende verso latitudini sempre più basse. E l'altra cosa che si può vedere è che le polarità sono invertite, cioè se tu qui queste, lo analizzi con il magnetogramma, cioè vedi lo spettro, lo shift perfine delle righe, e quindi sai qual è la polarità magnetica, vedi che questa è invertita, perché è chiaro che essendo una linea di campo magnetico deve essere proprio come un elastico, e quindi c'è una faccia da una parte e l'altra faccia.
Infatti non è che quando, cioè a un certo punto quando esce, forse esce addirittura sui giornali ogni tanto, è iniziato il nuovo ciclo solare, uno può dire come è fatta a capirlo che magari c'era una macchia la settimana prima era del vecchio ciclo, perché non è che le macchie boom spariscono, anche se qua sembra, cioè, ci sono macchie pure durante il minimo, poche, piccole, e te ne accorgi perché hanno cambiato polarità. In effetti il ciclo vero del sole non è un ciclo decennale,
diciamocelo,
sono 22 anni, e infatti poi i dati, quelli dei carotaggi, beccano soprattutto 20, li tolgono i 22 anni per non avere questo problema dell'inversione dei poli, perché appunto in realtà il vero ciclo, cioè il ritorno, definizione matematica di funzione periodica, quando si ritorna esattamente nella condizione di partenza, e il sole torna nella condizione di partenza 22 anni dopo, non 11 anni, perché inverte. 11 se uno va a misurare la polarità del campo magnetico, sono 22, poi tutto arronzato 11 e 22, perché pure la durata è a volte 17, a volte 18. Nelle ricostruzioni a volte ci sono dei cicli durati anche 20 anni, a volte ci sono dei cicli durati 7-8 anni, e pure là non si capisce se è una questione di caos, poi c'è tutto, perché lo dicevo, il sole dentro c'ha un corso di fisica di dottorato, perché no, chiaramente insomma, turbolenza, cioè, caos e quant'altro.
Semmai la cosa è il contrario. Io trovo stupefacente e sconcertante che con tutto il delirio che c'è di termodinamica, eccetera, turbolenza, caos, eccetera, eccetera, questo è un orologio. Sì, può sgarrare di un pochetto, ma cioè, insomma, di nuovo, abbiamo un affare grande, 1,5 milioni di chilometri, con temperature immense, con vezioni che sono grandi quanto la distanza quasi Terra-Luna, e così via, però 11 anni. Boh, a me sembra più spaventoso il contrario.
Ma che... A me esempio, sorprende anche... È vero che questa è alta il doppio di questa, però come dicevo, che le fagole, le plage sovracompensino sempre più o meno.
Tanto che basta che
poi queste sono le macchie. Se vai a vedere l'irradianza, la variazione è molto più piccola, è sempre più o meno dell'1 per mille. Ecco, quello per me resta un mistero. Tenuto conto appunto che si pensa che prima non era così, che prima l'irradianza era minore durante. Vabbè, ci sarebbe tante cose da capire.
Sì, sempre anche in una chiave, ne avevamo parlato appunto alle prospettive dello spazio, in chiave di formazione di vita sulla Terra, perché appunto se sottigliezze le fai solo col Sole, sulle stelle non riesci a vedere queste altre cose, non riesci a capire quanto poi questa abbia avuto effetto o no sulla Terra, magari influente completamente per la formazione della vita sulla Terra. C'è Alberto Oliva che chiede se le macchie solari si avvicinano, nascono sempre più vicino man mano che progredisce il ciclo. Credo che di solito nascano più alle alte latitudini e poi vadano giù, vedi? Cioè non credo ci siano nuove macchie. Cioè, sì, può anche
No, no, ma lo
succedere,
vedi proprio dal grafico, lo vedi, va e si... Cioè, questo è 1940 e sì, si trasferiscono, forse nascono...
per lo più nascono alle alte latitudini. Poi è chiaro che tu puoi avere anche,
Alle
essendo
mezze latitudini, le alte di solito
esatto.
sono
Alle
preservate.
alte, no, scusa, sì, alle alte, diciamo sopra 30, 30. E via via si spostano verso il basso, però può avere, è comunque un sistema dinamico che è completamente in movimento, tanto più che poi per contare le macchie solari, no, se è piccola e sta sola conta 1, se è un blob conta 5, ci sono varie tecniche per contarle, perché in alcuni casi non è così chiaro distinguere
Infatti il problema è
le
anche quello che nel passato chissà perché si erano inventati questo sunspot number, che non è questo, che questo è sunspot area,
une dalle altre.
che
Ce l'hai
è
tu
un indicatore
questo? È il tuo?
fisico,
Questo no. Allora.
sunspot number, esatto. E non so perché, è una cosa che tra l'altro a me dà anche un po' fastidio, cioè mentre la percentuale di disco coperta da sta zona nera, capisco fisicamente cos'è, è la percentuale di disco coperta da sta zona nera, questo sunspot number è una definizione che manco mi ricordo, che è proprio come dicevi tu, cioè ha a che fare con il numero di macchie, ma con anche il numero di gruppi. Cioè, ad esempio, qua ci sono due macchie raggruppate, quindi è un numero di macchie pesato per il numero di gruppi di macchie. E non so perché nel passato si sia adottata questo sistema, che però è diventato un po' anacronistico, però si continua a fare perché i dati del passato sono così.
Sì.
Probabilmente perché il sole era molto più facile contare le macchie che non fare una misura precisa
Beh,
della
no, è impossibile.
struttura. Appunto,
Immagina Galileo, poraccio, cioè, grazie al cielo
è
che
diventato cieco
tanto.
per quello, pure. Quindi sì, uno si porta avanti storicamente questa grandezza ibrida, che è questo sunspot number, che non è una grandezza fisica, appunto.
Però funziona, voglio dire, comunque funziona,
Vabbè,
comunque.
guarda, tutto correla con tutto, quindi se tu
No, vabbè, però
metti...
aspetta, cioè, tutto correre con tutto se lo forzi, però è
Però il
chiaro che.
sunspot number è un indicatore che correla con l'area delle macchie, che correla con, esempio, la grandezza di queste plage, che correla con quegli altri indicatori che vi dicevo di righe, che correla con i raggi cosmici, che correla con gli isotopi di carbonio e berillio. Quindi, per carità, è un giochino matematico, un numero
Però è
matematico,
utile
è
perché
un
appunto
ottimo...
mette in
Sì,
relazione,
è
anche perché
quello
poi appunto
che...
poi tu vai a prendere il ghiaccio che sta sotto l'Antartide, eccetera, eccetera, quindi comunque non è che c'è una misura precisissima per cui devi sempre usarli, diciamo, come proxy, no? Come uno
Sì,
appunto
infatti stavo dicendo
come.
proprio, lo chiamiamo proxy, che credo che significhi, cioè uno lo usa il termine proxy, credo che significhi surrogato, al posto di una cosa che non si ha, ci accontentiamo di quello che si ha, e poiché nel passato abbiamo questo, ci teniamo questo.
C'è Alessandro che chiede se c'è una durata media delle macchie.
Dipende da quanto sono grandi, appunto, dicevamo, ci sono macchie che resistono anche un'intera rotazione, e macchie che durano molto di meno. Di solito
Però
se
in generale sì, anche
rimane
un paio
mesi, poi
di mesi sicuramente. Quindi
ci
anche
sono
più
quelle
di
più
una durata.
piccole che magari non... Poi pure sulle macchie, perché poi la fisica solare patisce un po' anche questa zoologia di terminologie, che in cui mi sa che sono cascata anch'io, che una volta ho chiamato plagio, una volta ho chiamato fagole, poi ci sono i brillamenti, poi ci sono... come si chiamavano, le spicole, e poi ci sono i por. Ad esempio, i por sono sempre strutture scure però senza la penombra. In realtà la macchia, prendiamo una bella foto di macchia, ecco, questa è un'altra foto che mi faceva impazzire quando ero piccola, giovane, c'è la granulazione, poi si vede questo macchione in cui proprio si vede che la convezione non c'è, poi c'è questa zona intermedia che con grande fantasia è stata chiamata penombra, quindi la parte scura ombra, questa parte che c'è un po' di granulazione, però si vede che la convezione è turbata, si chiama penombra. Ecco, le macchie sono queste che hanno ombra e penombra, poi ci sono zone tipo magari questa.
Devi indicare però, perché sennò non si. No,
Ma il mio puntatore non indica anche a voi?
devi indicare se vedi te stessa non indica, devi toglierti, tu devi mettere il full screen e vedere il full screen e indicare il full screen. No.
Allora, mettiamo il full screen. Ora.
Tu vedi solo il full screen, non vedi te e me.
No, no, vedo anche me stessa, che non è mai
allora
una
no, devi vedere il full screen, devi vedere il full screen.
Vabbè,
vabbè, comunque la zona grigia intorno, dai, su.
Vabbè, comunque se vedete nell'immagine di destra, quella tendente al marroncino ruggine, ci sono delle zone nere che non hanno questo aspetto penombresco, e quelli vengono chiamati pore. In realtà la fisica che c'è dentro è sempre questo gran calderone di equazioni magneto-idrodinamiche, che a volte genera penombra, a volte non la genera, però chiaramente nel 600 e nel 700 va a spiegare a quei poracci che facevano questo tipo di classificazione. Quindi le macchie sono quelle con penombra, i por sono quelli senza la penombra, le favole sono quelle osservate nel sole, le placio sono quelle osservate. E diventa anche a volte uno parla e non si capisce manco fra di noi, che non è una buona cosa.
Non è buono, ma è normale. Cioè.
Però sì, immagino che sia normale questa zoologia di termini.
Vabbè,
poi l'avevo scritto che le prime osservazioni sono dei cinesi del 28 avanti Cristo.
Sì, insomma, si cerca ovviamente di allungare il più possibile i dati sperimentali per fare accordare meglio questi proxy, cioè questi altri misure, appunto, per andare il più indietro possibile, perché
sì,
appunto...
Poi andare indietro ti aiuta a capire un po' le stelle, perché poi se vedi tante stelle le vedi in momenti diversi della loro attività magnetica, quindi in una sorta di media temporale che può essere una media spaziale. Se hai visto il sole, quello che ha fatto 10.000 anni, riesci a immaginarti cosa facciano 10.000 stelle.
Esatto,
in maniera infatti... un po' rozza. E poi perché appunto nella previsione del futuro, se uno riuscisse a capire perché questi periodi di grandi minimo a cosa sono legati, se sono un fenomeno stocastico, se sono un fenomeno casuale, se sono invece con una certa regolarità, uno potrebbe pure prevedere, ne so, un prossimo grande minimo tra... Cioè, non ci fai niente, perché non è che puoi fermare il sole e dirgli no, non andare nel...
Non riaccendi alla sunshine, come dicevamo prima.
Anche se un periodo di minimo, forse ora, se abbassasse veramente un po' le temperature...
Abbassasse un pochetto...
Non, però questo... magari illuderebbe... Cioè sarebbe una sorta di fregatura.
Sì, infatti paradossalmente oramai siamo di fronte a dover trattare questo problema, e quindi va fatto. Se poi il sole aiutasse troppo, poi sarebbe quasi paradossalmente quasi peggio.
Sì, infatti,
questo era un vecchio articolo che appunto va indietro fino ai 10.000 anni. Però appunto...
Esatto, più o meno diciamo che il nostro, forse prima che vado in pensione a scuola, con questo si può ricostruire, questo pure si basa, la ricostruzione di sempre di questo Sunspot Number mitologico fatto con i nucleotidi, perché è l'unica cosa che c'hai, quindi studi il sole studiando la terra in qualche modo, ha quasi un che di filosofico la cosa.
Però appunto 10.000 anni è praticamente, no, perché tra l'altro qua sarebbe interessante, ma insomma hai voglia, capire se l'attività solare in qualche maniera è stata foriera della svolta degli umani che 13.000 anni fa essenzialmente hanno dato il là.
Beh, la cosa che leggi sui libri di scuola dei ragazzini ti dicono di sì, perché ti dicono che il fatto che l'uomo si sia nella famosa mezzaluna fertile era dovuto al fatto che quella era fertile, e che poi quando con la glaciazione appunto alcune terre erano impossibili da raggiungere, ma poi la migrazione è avvenuta quando quelle terre che erano ghiacciate si sono sciolte.
Sì, sì. Che però quella era 40.000 anni fa, se non sbaglio, ed era legata all'orbita, come dicevi tu, quella è legata alle perturbazioni dell'orbita. Qui sarebbe l'attività solare. Senti, un'ultima domanda e poi magari cominciamo a salutare. Chiede sempre Alessandro se si sono osservate macchie su altre stelle. E no, cioè non...
Allora, guarda, io allora osservazione diretta
no. Non riesce a risolvere la stella.
Però ricostruzioni fatte, simulazioni fatte con osservazioni di emissione radiativa, oppure ad esempio quel dumping che si vede, che quel grafico in cui passa la macchia e l'irraggiamento solare cala, se uno esclude che sia un pianeta, e quello lo escludi perché il pianeta però, se no dovrebbe tornare, quindi se tu vedi la traccia della tua stella che è diminuita di un po', non è un pianeta, e puoi calcolare la misura di questa macchia in base a quanto sono tutto il modellino di quanto irraggiamento questa macchia ha sottratto, e quindi la si può ricostruire.
Betelgeuse era quella che citavamo sempre anche su Scientifica, sperando che saltasse la maledetta, invece anche lì ci ha fatto
niente,
il teaser.
Moriremo senza vedere una supernova.
Una supernova.
Ma io me la sempre... come scrissi, io commentavo su Facebook, io però una supernova me la meritavo.
Infatti, una bella supernova che si vede di giorno sarebbe veramente... Magari ci spazza via, ma insomma... sarebbe veramente...
Betelgeuse mi auguro di no, però...
Beh, però se erano fatti i conti, sì, era safe, ma non... super safe, era 300 anni luce, avevo rifatto il conto a distanza, eccetera. Bisognerebbe tornarci a fare un puntatone su Betelgeuse e le altre stelle che dovrebbero saltare per aria. Però direi che siamo un'ora e 20, forse è il caso di salutare tutti. Salutare ovviamente Valentina, che è stata qui con noi con il sole, con il suo nuovo articolo sulla... Tra l'altro lo trovate su se cercate Valentina Pensa sull'archivio della NASA. NASA online vi manda l'astrofisica giornale.
Il mio rate è un articolo l'anno, quindi mi trovate
in faccia. Beh, vabbè, però insomma articola, però voi certi, ecco perché allora, ecco, magari il micro angolo della polemica è che oramai adesso, siccome è tutto in un tanto al chilo, signor che faccio lascio, in realtà poi chi si mette lì e fa un articolo l'anno, un articolo ogni quattro, chi ci mette quattro anni per fare un articolo, però è un signor articolo.
Ah, beh, sì, questo era quattro anni, altro che un articolo l'anno.
È svantaggiato rispetto a quello che fa quattro micro articoletti, ho visto sta cosa, ho fatto questo, eccetera, eccetera. Anche perché appunto tu in questo articolo ci hai messo tutte le formule, i calcoli, eccetera, eccetera, altri avrebbero spacchettato in il calcolo, la formula X, la formula Y, la formula Z e così via. Che purtroppo è un po' quello che in cui si è costretti in questo mondo, in cui appunto la metrica e la bontà dei ricercatori è misurata appunto in un tanto al chilo, che non ci sono alternative, non è che è il modo peggiore, però boh, non è manco il modo ideale. Va bene.
Io ti ringrazio Marco per la chiacchierata, perché mi fa
grazie a te, sì sì, anche
chiacchieriamo anche in mezzo a voi,
esatto, e comunque tornerai sicuramente anche tu, poi Luca, Francesco Berrilli, non scapperanno. Salutiamo tutti quelli che sono stati con noi live, quelli che ci ascoltano come grazie agli altri che ci ascoltano a distanza, cioè nei prossimi giorni su YouTube, e poi, ovviamente poi quelli che ci ascoltano solo in audio, anche se questa forse un po' di video serviva, sul podcast di Fantascientificas di Homer, che oggi è dato buca. Quindi se questa di solito sono più audio le chiacchierate, qui c'era parecchio aiutino da parte dei grafici, quindi se lo state ascoltando dal podcast di Homer ve lo dice a trovare sul canale YouTube, e come al solito la frase trita ritrita è like, share e subscribe. Grazie ancora, buon fine settimana, e la settimana prossima, se tutto va secondo i piani, il 27 dovremo avere Carlo Ricci, figlio peraltro di Marco Ricci che ci seguiva, che è un collega di Frascati dell'INFN, e figlio di Maria Pietra Pascale, che era una collega di Tor Vergata, che fa l'attore, quindi gli chiederemo un po' tutta il retroscena di come si fa a fare l'attore, il doppiatore e così via. E però diciamo il fattore scatenante è che ha partecipato a Boris quarta stagione, quindi avremo Carlo Ricci che ci racconterà il retroscena di Boris, ma in generale il retroscena di come si smarmella facendo l'attore, o così è costretto a smarmellare facendo l'attore nei ridenti anni 2020. Grazie ancora, buonanotte e alla prossima. Ciao.
Buonanotte, ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.